Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte della mia intervista a Daniele Cobianchi, in cui approfondiamo la carriera di Daniele, le scelte che ha fatto e le lezioni che ha imparato. Parleremo di curiosità, di capacità di ascolto, di brand e di molti altri temi che sono certo faranno riflettere voi almeno quanto hanno fatto riflettere me. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisto, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Daniele Cobianchi. Senti, torniamo al tuo percorso. Quindi tu inizi dalla gavetta nel mondo della pubblicità, no? Account executive, dici, sì, non sono creativo, però
junior,
vado a fare
junior account executive,
e quindi questo era, cos'era, la traduzione, dicevi, del need in un brief creativo, questo facevi?
Beh, l'account executive è, diciamo, la persona che si occupa del, come dire, l'account è il cliente, sì. Quindi è la terminologia è l'account, è il conto che il cliente ti dà da amministrare, okay, e da spendere in pubblicità, uh-huh, e l'executive vuol dire che tu sei la persona che si occupa di gestire questo conto che è un cliente, quindi okay, tu sei la persona che si relaziona col cliente, che uh-huh, raccoglie le informazioni del cliente, uh-huh, che porta poi in agenzia le esigenze del cliente che diventano campagne, eccetera. Chiaramente il junior account executive lo fa dentro un team,
certo, di porti la valigetta del
dove
senior,
dove c'è il senior, dove c'è il supervisor, okay, c'è il director, quindi in realtà tu cominci a lavorare dentro un, okay, team di persone che si occupano,
e quindi sei esposto, però sei esposto all'end-to-end, perché sei esposto al cliente,
bravissimo,
e al processo.
Bravissimo, l'account executive è un mestiere che, voglio dire, poi si fa in tanti altri mestieri, non solo la pubblicità, dove secondo me è più bello che fare il creativo, nel senso, mm-hmm, che tu hai un ruolo centrale, sei un po' il playmaker di tutto il processo, mm-hmm, quindi da quando e i bravi account sono infinitamente delle persone che danno un valore alla creatività, perché quando tu riesci a interpretare molto bene i needs dei clienti, li riesci a mettere in un brief e scriverlo bene, dai al creativo uno strumento per poter fare una campagna di successo, quindi è un mestiere di grande playmaker, non sei la punta, il creativo che,
certo,
aspetta la palla e deve metterla
dentro.
Tu fluidifichi, interrompi il gioco, ragioni, tiri indietro la palla, fai un altro percorso per arrivare dove,
certo,
devi arrivare. Insomma, questo è. E questo ruolo mi è sempre piaciuto perché ho sempre amato, come dire, stare in mezzo alle persone, poter lavorare sulle relazioni, no? E creare anche l'empatia delle relazioni. E questo è un mestiere dove la qualità delle relazioni che tu crei al tuo interno come al tuo esterno è fondamentale. Per poter avere, perché è un lavoro di filiera, non è un lavoro dove tu fai una cosa, no? È un lavoro che tu fai un pezzo, poi uno ne fa un altro, poi uno ne fa un altro, quindi se c'è in questa filiera un ingranaggio debole, il prodotto finale si livella a quell'ingranaggio debole, quindi è un mestiere che ha questa sua peculiarità.
E nei primi anni l'hai fatto per un po' di volte, no? Cioè,
no, diciamo,
aziende
che
diverse,
diverse. La mia, io sono, diciamo, all'interno del mondo della pubblicità, l'account executive è un mestiere, come il creativo è un mestiere, io ho scelto di fare quello e l'ho fatto poi, come dire, cambiando seniority, diciamo così, e occupandomi di clienti sempre più importanti, avendo responsabilità più ampie. E cambiando poi agenzie, perché naturalmente poi quando lavori bene su alcuni clienti hai una visibilità, e poi ho iniziato, diciamo, dopo qualche anno che avevo iniziato a fare questo mestiere, a occuparmi di new business, di sviluppo, quindi mi piaceva molto l'idea di fare una gara per acquisire un cliente, mi piaceva molto l'idea di andare a cercare le categorie merceologiche, di presentare l'agenzia, di cercare di portare il valore dell'agenzia ai clienti che non
conoscono. Perché l'account executive gestisce un account che già c'è.
Diciamo, l'account executive, diciamo, tu vieni assunto come account executive perché stanno formando un team di un cliente che è entrato, quindi certo, tu vieni a fare quello. Poi c'è tutta una parte invece che di acquisizione dei clienti, okay, che l'agenzia deve fare con i responsabili, diciamo, del new business, mm-hmm, e con le persone che hanno la capacità di andare sul mercato e sedurre clienti, insomma, portare clienti in agenzia. Quindi questa è una cosa che a me è sempre piaciuta, quindi sia quella di provare a conoscere clienti nuovi, no? di mm-hmm, fare un'attività anche commerciale, diciamo così, sia quella di guidare processi di pitch, quindi costruire...
E questo è il passaggio in Cayenne? Cayenne, dove hai cominciato a fare questo?
No, sì, in Cayenne, diciamo che Cayenne ho preso questa responsabilità. Cayenne, tra l'altro, era parte di un network giapponese molto importante che è Denso, quindi diciamo in Cayenne ho avuto l'opportunità di cominciare ad avere un ruolo manageriale, mentre nelle esperienze precedenti, pure esperienze importanti, BBDO, e anche Low Pirella, che era una, insomma, delle agenzie più importanti, avevo un ruolo di gestione. Poi ho cominciato a fare il manager, occupare di sviluppo, cominciare a fare un lavoro di sviluppo del portfolio clienti, di acquisizioni, di gare, e da lì è partita, diciamo, una carriera più manageriale.
Esatto, quindi c'erano queste due componenti aggiunte qui, la componente di gestione manageriale, appunto, quindi la parte interna, gestione delle risorse, e la componente di andare alla ricerca di un business nuovo.
Sì, devo, come dire, è un po' il percorso che fa un account, diciamo, no? Poi ci sono account che vogliono rimanere o che non hanno le attitudini per fare la parte più business e rimangono in una parte di gestione, quindi fare una carriera all'interno di step, di seniority sulla gestione dei clienti. Okay. Ci sono direttori clienti che hanno fatto una carriera solo a dirigere dei clienti acquisiti, no? O a svilupparli. E io, che avevo un'attitudine più come dire garibaldina, diciamo così, ho sempre pensato che nello sviluppo dei clienti ci fossero poi delle opportunità maggiori, certo, e questo mi ha portato anche a fare un percorso di carriera, perché naturalmente acquisendo clienti le agenzie dove sei crescono
più, certo,
e se crescono ci sono delle opportunità in più, e poi anche quello di, da un certo punto di vista, di aver fatto bene anche la prima parte di questo lavoro, cioè il lavoro di gestione, perché è un po' come dire, non puoi fare un intervento al cuore se non sai come funziona un cuore, no?
Certo.
Quindi, diciamo, la prima parte del mio percorso di carriera è stato un percorso dove ho capito quali sono tutti i passaggi di questo mestiere, ho capito come ragionare, ho formato uno spirito critico di questo mestiere, delle capabilities che poi ho perfezionato negli anni, che mi ha permesso di studiare cose nuove, insomma, ho fatto poi un percorso mio.
E lì, scusami, proprio su questa parte, no? Perché molti, di nuovo, anche di quelli che ci ascoltano, si ritrovano in punti di carriera dove, allora ti faccio due domande, la prima è, molti si trovano in una posizione dove vogliono diventare manager, ma il fatto che non lo sono gli viene detto è il motivo per cui non vengono fatti manager. Cioè, dire, se vuoi diventare per esempio un people manager, devi avere esperienza di people management. Dico, scusami, ma se io oggi non lo sono e il requisito è quello, come faccio?
Quello fa parte delle aberrazioni di tutto il mondo, insomma, dei colloqui. Insomma, ci sono cose drammatiche in certe aziende, nel senso che è chiaro che quando ti danno una promozione per fare un mestiere, significa che tu hai dimostrato di avere le capacità per poterlo fare, ma lo inizi a fare nel giorno in cui ti danno quell'incarico.
Certo.
No? Poi puoi aver fatto una parte ad interim, puoi aver fatto anche in un incarico precedente un mestiere simile.
Certo.
Però nel momento in cui hai la responsabilità e hai quel ruolo, comincia un nuovo mestiere. Quindi certo, uno deve, come dire, fare dei passaggi. No? Quando tu hai fatto un passaggio e sei forte in una cosa, poi c'è un passaggio successivo e ci deve essere qualcuno che ti dà fiducia. Ecco, io poi sono stato fortunato perché ho sempre trovato delle persone che mi hanno dato questa fiducia e mi hanno, certo, come dire, consentito di fare il passaggio.
Allora, quella secondo me è imprescindibile. Io quello che rispondo a questo stimolo, di solito un po' l'hai alluso tu, ma magari ce lo voglio dire in maniera esplicita, è che tu magari puoi non essere un people manager, ma se nel fare il tuo lavoro day to day hai comunque delle responsabilità di coordinamento di attività di persone, anche se non riportano a te. Cioè, tu banalmente quando fai l'executive di un account, su alcuni pezzi del processo tu sei responsabile anche del lavoro di altri, evidentemente.
Certo.
E quindi questo in una serie di colloqui può essere raccontato come non riportava a me, ma per quei task di fatto sì. E allora puoi arrivare alla domanda successiva, quella furba, dove ti dice: ok, raccontami di un episodio in cui magari ti sei trovato che quello non faceva quello che dicevi tu, come l'hai gestito? E quella è la classica domanda dove tu devi dimostrare, ma a questo punto lo dimostri con l'esperienza sul campo, che hai la stoffa del people manager, anche se non eri il capo di quella persona. Quella domanda lì non te la faranno mai se tu non gli fai capire che hai avuto la responsabilità di quel tipo.
Sì, è anche vero che poi, insomma, anche in certi colloqui, anche bisogna riuscire sempre a portare un valore aggiunto e non solo limitarsi a dare delle risposte alle domande.
Certo.
E bisogna sempre, come dire, se si arriva a fare un colloquio in un'azienda, bisogna sapere tutto di quell'azienda, sapere chi è davanti, sapere chi è l'amministratore delegato, sapere qual è l'ultimo business che era acquisito. E naturalmente quando ti trovi davanti a una persona che ha questo tipo di knowledge sul luogo per il quale viene a fare un colloquio, tu capisci che c'è una persona che si prepara, che attenta,
che è motivata, che ci
e che non è che si è normale, come dire, non è dice si è preparato perché è il colloquio, no, ha studiato e ha capito, e da lì puoi ingaggiare un sistema. Io quello che penso sulla possibilità di crescere è che quello che ho imparato negli anni è che non si fa mai carriera e nemmeno si viene licenziati perché c'è uno sopra che decide. Non è mai uno che ti fa fare carriera, certo. E non è mai uno che ti licenzia. Sono le persone che hai accanto, sono le persone che hai fianco a te, che determinano se tu sei uno bravo, se sei uno che vale. E poi quello sopra di te deve prendere atto di questa situazione.
Certo.
La stessa cosa in una logica negativa. Se uno perde il posto di lavoro, perde il posto di lavoro perché tutte le persone a fianco in questa organizzazione non trovano in lui,
lavorano bene, certo.
Questa persona non riesce a creare la sinergia, non riesce a lavorare, non riesce a mettere a regime le persone. Quindi, come dire, non bisogna mai pensare che c'è qualcuno a cui, come dire, offrire le proprie grazie per avere poi un beneficio, ma
certo.
Cercare sempre di fare benissimo quello che devi fare insieme agli altri, facendo in modo che gli altri sentano e percepiscano il contributo che tu porti,
certo, il valore
in ogni
che
singolo
tu...
processo. E questo non solo facendo bene il tuo, ma facendo anche in modo che tutte le attività degli altri funzionino meglio.
Certo.
E questa è la modalità che porta verso l'alto, sempre, o la modalità che ti tiene giù.
Certo. Senti, la seconda domanda che volevo farti era invece riguardo al ruolo di gestore di risorse. Quando l'hai fatto per la prima volta, che risorse, aiuti, supporti hai utilizzato per farlo bene? Perché ovviamente dici cosa nuova, non l'ho mai fatto, come faccio? Avevi dei mentor, avevi dei libri, avevi magari una figura sopra che ti ha dato una mano?
Ma allora, io devo dire che il mio primo ruolo importante, quindi direttore generale di Ogilvy & Mather, un'altra agenzia americana molto importante, io l'ho assunto questo ruolo nel 2009, quindi 6 mesi dopo i mutui subprime,
certo.
Tutto quello che è successo, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, la mia esperienza manageriale vera, quindi io avevo 38 anni all'epoca, e adesso ne ho 51, quindi sono 13 anni di attività da amministratore delegato, eccetera. L'ho sempre fatta in momenti complicati, dove le risorse magari erano poche.
Certo.
E dove magari tu dovevi lavorare di più, con meno risorse, non potevi assumere, dovevi controllare i costi. Insomma, devo dire che è come se avessi sempre corso con dei pesi alle gambe nella mia attività manageriale. Quindi... al di là della preparazione e dello studio e di quello che uno deve fare normalmente, perché studiare è una cosa normale, non deve essere una cosa che uno dice devo gestire persone e prendo il libro. No, uno deve prepararsi sempre, deve essere curioso e approfondire tutti i temi legati all'azienda in cui è o legati al mondo del business in cui è. Però alla fine la mia esperienza è sempre stata quella di della valorizzazione delle persone, dell'ascolto e di una leadership legata all'esempio. Ecco, io devo dire che ho sempre lavorato tanto, sempre, forse anche perché ho sempre avuto una grande passione per questo mestiere, quindi non mi sono mai tirato indietro. Nello stesso tempo non sono mai stato un workaholic del micromanagement, no? Quelli che dicono lavoriamo tanto e ti fanno fare mille cose che non servono a nulla, no? Quindi questo mio modo credo che sia stato la cosa che mi ha permesso di lavorare bene e mi ha permesso anche di di lavorare bene con magari meno risorse rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per fare un lavoro, quindi credo che sia quella la mia,
certo,
il mio punto.
Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital. Ma mi piace molto una cosa, mi fa venire in mente una frase che ho visto ieri su Twitter attribuita a Paolo Coelho, però non, nel senso, non credete su quello che c'è su internet se non verificate le sorgenti, che era una cosa tipo the world is changed by your example, not by your opinion.
Esatto.
Uno statement.
Non so chi l'ha detto, perché su LinkedIn ormai sono solo citazioni dei esatto. grandi pensatori e...
Esatto.
Come se fare la citazione colta poi vuole...
Esatto, però è vero, cioè è quello che fai, non quello che dici.
L'esempio che dai, io credo anche di l'esempio che dai, ma anche nelle relazioni interpersonali. Insomma.
Certo.
Se uno riesce a essere, a dare un esempio, a dimostrare che sei il primo che fa le cose, che le fa in un certo modo, che hai dei modi cortesi, che non sei uno che dà degli ordini, ma sei uno che coinvolge, insomma... È un tema di managerialità,
certo.
E io credo che poi adesso si parla molto di gentilezza, di tutte quelle che sono diventati dei nuovi topics per LinkedIn, il manager gentile, ma non scopriamo nulla, cioè adesso nel 2022
abbiamo dato un nome,
mi vengano a dire che serve il manager gentile, certo. Che la nuova forma del manager è quella lì,
certo.
Dico, io non, sarò stato anche maleducato qualche volta nella mia vita, ho fatto degli errori,
certo.
Però è come dire che il brodo si fa con l'acqua bollente.
Certo, insomma. Ma mi viene in mente una cosa che io usavo nelle conferenze qualche anno fa, che faceva vedere un grafico delle ricerche su Google della parola analytics e poi della parola big data. Google Trends va fino indietro al 2010, non mi ricordo più, e analytics si fa da quando esistono i numeri, quindi da Cartesio, ok, cioè giusto, anzi da Pitagora. E big data è il nome sexy che qualcuno si è inventato e da quel momento in poi improvvisamente tutto il mondo sa dei big data, perché analytics era noioso. Big data invece lo capiscono tutti, tanti numeri, ok, perfetto. Dipende da come li usi, perché tanti numeri
sì, diciamo che poi c'è stato proprio un cambiamento anche, no, della responsabilità dell'uso dei dati, e quindi
certo.
È diventato un nuovo modo
ma quello che dicevi.
Però insomma succedono, no? Ogni giorno si legge da The Purpose a... adesso c'è tutto il tema della sostenibilità, che è un altro tema che rischia di diventare molto di moda e poco concreto
certo.
nel pratico, perché
certo.
poi le persone non sono preparate e quindi diventa, insomma, ci sono diverse cose. Vedo molto che il mondo del business soprattutto sui vari siti del business, da LinkedIn e altri siti, si è creato un po' questo effetto instagrammizzazione,
sì,
no?
Sì,
voglio
sì.
essere più bello di quello
lo
che
faccio,
sono.
Faccio perché fa figo se lo faccio, non perché ci credo.
Io l'altro giorno mi sono guardato la partita di Nadal che vinceva,
pure
che
io.
Vinceva l'Australian Open, e il giorno dopo ho detto adesso vedrai che ci saranno mille persone
tutti
che scrivono che la lezione che Nadal ci ha dato, che bisogna
certo,
essere resilienti, che le difficoltà
mai.
Non mollare mai, e avrò visto 20 articoli di quel tipo lì.
Certo.
E lo sapevo che sì, li avrebbero sì. scritti. Allora, quello è il valore, no, no, non c'è valore dentro questa cosa, però questo è il mondo in cui, insomma,
certo.
Il mondo in cui i social hanno un po', come dire, stanno spalmando e appiattendo tutto, no?
Si appiattisce.
E quindi bisogna trovare delle modalità per essere...
Per essere creativi, come
si ritorna? Per essere più rilevanti. Certo. Insomma, io per dire uso LinkedIn non come un... Lo trovo un ottimo strumento di business, perché ho una buona rete di, certo, di persone che mi seguono, che sono tanti clienti, tanti... addetti del settore, quindi, come dire, se io mostro quello che facciamo, certo, mostro come, cosa penso di alcune cose relativamente a quello che faccio io come McCann, do delle informazioni e agevolo qualcuno a venire da noi o a dire no, io da voi non voglio venire perché non mi interessa. Certo. Quindi faccio un lavoro di quel tipo lì, quasi, certo, di credential, di mostrare, sì, quello che si fa. Non faccio un lavoro di self-branding o di autoaffermazione dove... qualunque argomento che c'è nel mondo, topic, dico la mia, perché, certo, non interessa a nessuno che io esprima, sì, sì, l'opinione, chiaro, su Nadal. Cosa,
se gli
ho visto questa partita con grande felicità e,
certo,
e quello che ho capito l'ho capito, non mi interessa, certo, usarlo strumentalmente,
certo,
a fini professionali.
Chiaro. Senti, hai parlato di Ogilvy, quindi in Ogilvy tu sei stato general manager, amministratore delegato 4 anni.
Sì.
E poi...
E dopo nulla, dopo sono, diciamo, sono, c'è stato un interessamento di McCann, uh-huh, e sono uscito da Ogilvy. Nel frattempo, tra una posizione e l'altra, ho fatto una mia piccola boutique, perché ho avuto l'opportunità di lavorare con alcuni clienti che in quel periodo di gardening, insomma, mi era consentito lavorare.
Ok.
E dopo ho lavorato, sono entrato in McCann. Diciamo che quel periodo anche di boutique creativa è stato molto piacevole, perché quando esci da un grande gruppo e non sei ancora entrato in un gruppo nuovo, mm-hmm, importante, si vede anche, come dire, se hai una reputazione oppure no.
Certo. Cioè,
è più facile fare una cosa con un biglietto da visita con scritto McCann che andare da un cliente e dire sono Daniele Cobianchi.
Certo.
Al di là che uno ti può stimare. Però dico, è importante quello misurare su quanto tu hai fatto bene nel,
sì,
tuo
quanto
lavoro,
sei tu e quanto il marchio.
Quanto hai
biglietto
sedimentato, certo, negli altri, no? E dopo sono passato in McCann e McCann è diventato un po' luogo, il mio luogo, come dire, preferito, nel senso che ormai sono più di 8 anni.
Certo.
E devo dire che abbiamo fatto delle cose straordinarie, questa è un'agenzia straordinaria, un network pazzesco, e devo dire che uno dei sogni che avevo quando sono andato a Milano è riuscirò un giorno a entrare in una grande agenzia tipo McCann.
Sei entrato alla porta alta.
E mi è andata bene.
Esatto.
E mi è andata bene.
Senti, McCann, allora io ammetto che del mondo della pubblicità, in generale del marketing, conosco poco, ok? Sono un utente curioso, mi faccio un sacco di domande, ma dell'industria conosco poco. Come si posiziona McCann in questo mondo? Cioè, qual è la cosa che la distingue, se vuoi, anche a livello magari di approccio, di prodotto, di stile, la firma di McCann, qual è?
Beh, insomma, su
quello che fa.
Diciamo che allora McCann, giusto per dare giusto qualche indicazione, McCann è uno dei gruppi storici della pubblicità al mondo. Il claim di McCann, che è la verità ben detta, The Truth Well Told, è del 1912.
Wow!
È l'agenzia, è una delle agenzie storiche, nata con Coca-Cola, e che ha sempre messo la verità al centro, diciamo così, The Truth Well Told, fino ad arrivare oggi dove la verità è, abbiamo capito tutti, no? The fake news, eccetera, che la verità è ancora qualcosa che ti contraddistingue rispetto,
certo,
alla marmellata di vero, verosimile,
certo,
di fake e di strillo. E quindi McCann ha sempre fatto quello, ha sempre cercato di aiutare i clienti a dire la verità nel miglior modo possibile, nel miglior, che significa anche con la miglior qualità esecutiva, nel miglior modo di intrattenere, cioè, come dire, raccontare la verità dei propri clienti alle persone, ai consumatori, per creare un'adesione marca consumatore. Negli anni poi McCann è sempre stata, diventando una delle agenzie più grandi al mondo, è chiaro che ha dovuto trasformarsi n volte, perché il mondo cambia e quando sei una grande azienda devi trasformarti, ma quello che non ha mai perso è stata la capacità di avere un prodotto creativo straordinario, prima della pandemia, McCann è stata per 5 anni di fila l'agenzia più creativa al mondo, più premiata a tutti i contest creativi da Cannes in giù. È stata anche l'agenzia più premiata al mondo in termini di efficiency, che significa come le campagne ottengono quei risultati, sono efficaci in termini di risultati concreti, quindi un premio che viene dato dalle aziende, non è un premio che i creativi danno a loro stessi.
Okay.
Quindi, come dire, creatività e efficienza sono, come dire, il cuore e il cervello di un prodotto creativo. Quindi per anni, naturalmente dopo la pandemia, tutti i grandi gruppi hanno dovuto fare un passaggio nuovo verso il futuro, e questo ha permesso a noi di trasformarci ulteriormente, di portare nuovi clienti a bordo, e devo dire che adesso la firma che io darei su McCann è la capacità che ha McCann, come poche altre grandi gruppi hanno, di gestire la complessità dei tempi che abbiamo davanti, che non significa solo fare campagne di comunicazione per i clienti, ma significa aiutare i clienti a trovare loro stessi nel tempo nuovo, nel mondo che abbiamo adesso, che è diverso da...
Certo, che era quello che ci dicevi prima, con l'intercettazione dei trend, sì, la traslazione...
Sì, che non è solo trend, adesso è proprio aiutare le aziende a rimanere sul mercato, dare alle aziende delle idee di come interpretare i temi come la sostenibilità, come l'etica, di rimettere al centro dei valori che si erano dimenticati ma che adesso sono fondamentali, cioè di aiutare loro a fare delle campagne che non sono solo campagne commerciali, ma sono campagne che riposizionano i loro brand nel futuro. Cioè, quindi un lavoro più di ancora più consulenziale, più di supporto al loro business e non solo di push di quelle che sono le loro offerte commerciali o i loro prodotti.
Certo, ma quindi questo riguarda non solo il modo in cui comunicano quello che fanno o se stessi,
no,
ma anche quello che fanno.
Anche quello che fanno, cioè adesso noi lavoriamo con alcuni clienti dove ragioniamo insieme su dei prodotti da costruire,
certo,
che abbiano già al loro interno quei font adatti per essere comunicati nel mondo di oggi. Quindi è un lavoro molto più articolato e anche più importante. E poi c'è tutto il tema dell'etica, che naturalmente io devo cominciare a parlare di consumo critico, di consumo sostenibile, e quindi non devo... per anni i pubblicitari hanno destagionalizzato prodotti, che vuol dire trovare delle occasioni di consumo nuove per vendere di più.
Certo.
Adesso in un mondo che sta andando verso l'insostenibilità, se tu spingi un consumo ulteriore, non so se stai facendo un lavoro fatto bene, devi cominciare a lavorare su un consumo critico, su una coscienza diversa, su un approccio al consumo differente, che non vuol dire non vendere i tuoi prodotti, ma vuol dire, come dire, è cambiato il mondo e tu, azienda, devi interpretare il mondo che cambia nel modo corretto. Quindi è un lavoro molto più complesso, più articolato, molto più incasinato, perché ci sono i dati, perché c'è la tecnologia, perché ci sono cambiati i comportamenti. Quindi è veramente tutto più complicato. E forse questa complicazione in più l'etica rendono questo mestiere sì più complicato, ma anche molto più challenging. Ecco. Quindi ho ritrovato, anche dopo 20 anni, sto ritrovando l'entusiasmo di fare bene questo mestiere, perché è un mestiere che è totalmente nuovo. È chiaro che la mia esperienza mi serve e la porto appresso, però come dire, è come se noi fossimo delle start-up con un'esperienza di 100 anni alle spalle.
Certo.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
E le aziende, tu trovi difficile farti seguire in questo, perché mi viene da dire, faccio finta di essere l'azienda, no? Dico, è facile dal tuo punto di vista dirmi che c'è il fenomeno della sostenibilità, perché per te è un problema minimo da risolvere, dato che tu sei labor intensive, non capital intensive, metti le lampadine a basso consumo e hai risolto il problema. Io ho le fabbriche e faccio fatica, come faccio, no? E quindi potrebbe esserci uno scostamento tra, diciamo, il pulpito da cui viene la predica e chi invece ascolta. Le aziende sono ricettive a questo tipo di stimolo relativamente a vedere il loro business e non solo come comunicano se stessi, perché io mi immagino una conversazione, questo ti dice: io devo vendere, adesso faccio l'esempio antistagionale per antonomasia, io devo vendere pellicce d'estate, ok? E tu gli dici no, perché è un problema, vuol dire che ammazzi più animali, vuol dire, cioè non è più sostenibile, no, per mille motivi. E lui ti dice: ho capito, ma io devo vendere pellicce d'estate, oppure mi trovi un altro modo per far crescere il fatturato. Ti ascoltano?
Allora, io, è chiaro che io non, come dire, io cerco di portare a ragionare imprenditori, amministratori delegati o aziende ad avvicinare i temi nuovi, ma chiaramente non si possono trasformare delle supply chain dal giorno, overnight, quindi bisogna fare un ragionamento e cominciare a fare dei ragionamenti vuol dire aiutare i clienti a fare questo percorso, che non è dire ok cambia tutto domani, perché non è quello.
Quindi ci parto dalla percezione del
problema. È riuscire a dire il mondo sta cambiando, come possiamo noi avvicinarci a questo cambiamento, cosa si può fare, come possiamo coinvolgere i nostri consumatori, fargli vedere questo percorso in modo tale che loro capiscano che l'azienda che hanno scelto, il brand che hanno scelto si sta occupando del cambiamento, sta trasformando se stesso. Ed è chiaro che nessuno ha la pretesa che tutto cambi dall'oggi a domani, è impensabile, però è impensabile anche che ci siano aziende che non facciano totalmente nulla, che non abbiano nemmeno iniziato questo percorso. E io credo che questa cosa sia, per queste aziende sarà la loro fine, perché comunque questo percorso non si interrompe, quindi chi non avrà la capacità di adeguare e trasformarsi e non avrà cominciato a farlo per tempo, poi si troverà in un momento dove il consumatore, che non si chiamerà più consumatore ma sarà una persona che fa degli acquisti, acquisterà un prodotto che gli garantisce più i temi della sostenibilità e un minore impatto, e che è un prodotto che in realtà è ancora totalmente insostenibile.
Certo. Senti, ti chiederei un parere tecnico su una cosa che ho visto qualche anno fa, di un riposizionamento clamoroso di un'azienda, non so tra l'altro se è il cliente di McKinsey, lo è, non puoi parlarne niente, che è Philip Morris. Io sono stato contattato per un colloquio, sarà stato 5 anni fa, ero ancora all'estero, a Philip Morris, e io mi chiama, sa, sono ed Hunter, Philip Morris, interessa? No, sigarette, non è il mio. No, ma stanno cambiando il posizionamento, vado a vedere il sito. Sono andato sul sito e il claim sotto il brand era: for a world free of smoke. E dico, scusa un attimo, Philip Morris, ti è chiaro che fai sigarette? E tu c'è scritto per un mondo libero dal fumo? E quello che questo stava a significare era il loro riposizionamento totale sul vaping, no?
Sul vaping, certo.
E mi chiedevo, allora, io l'ho vissuta così, e voglio il tuo parere tecnico, a me sembrava ipocrita che un'azienda che ancora evidentemente non gli ho guardato il conto economico, ma basta che vada dal tabaccaio, il grosso del fatturato lo fa con le sigarette, abbia un claim del genere. Cioè, secondo me hanno pivotato il brand quasi troppo presto e quindi a me è sembrato ipocrita. Tu come la vedi da un punto di vista tecnico?
Allora, dal punto di vista tecnico, allora, al di là del tema sigarette o non sigarette, che è già un tema abbastanza divisivo, è chiaro che da un punto di vista del pubblicitario, che potrei essere io, nel momento in cui un'azienda decide di modificare il suo core business, di interpretare qualcosa che sia allineato con delle ricerche scientifiche che dicono che oggettivamente le sigarette comportano tutta una serie di problemi, e che un'azienda grande, multinazionale, cerca di convertire il proprio business verso una modalità che sia oggettivamente meno dannosa, perché diciamo le sigarette elettroniche non hanno la combustione, poi non ci sono ancora i dati che abbiamo sulle sigarette, però già il fatto che non ci sia combustione rende la cosa alquanto diversa rispetto alla combustione. Quindi, come dire, tutti coloro i quali procedono un percorso di cambiamento, per me fanno la cosa giusta. E se è, come dire, veritiero, se è monitorabile, se è concreto. Quindi io adesso non so nello specifico quanto Philip Morris, quali siano le componenti di business tra sigarette normali e sigarette. È chiaro che un'azienda di quel tipo lì, se riuscisse a fare questo passaggio di trasformazione del business, farebbe un lavoro straordinario.
Certo. Quindi sì, io l'ho visto qualche anno fa e lì secondo me era ipocrita, forse oggi potrebbe essere più aderente.
Diciamo l'ipocrisia, se l'ipocrisia è dire siamo già cambiati quando no, non sei cambiato, ti seguo. Se il tema è dire mi immagino un mondo senza la combustione perché sto investendo soldi per fare un prodotto che ti dia quello che ti dà la sigaretta, che io è una cosa che non conosco perché non sono un fumatore, però se togliendoti la gran parte del rischio di ammalarti, allora io non trovo che sia lo storytelling che un'azienda fa, perché c'è la tensione culturale, diciamo prima, del fatto che fumare, non si può più fumare in strada, non puoi più fumare nei locali, non puoi più fare nulla, quindi c'è un desiderio di dire io voglio poter, come dire, rispondere a questa tensione culturale con un prodotto che non è più quello di prima.
Certo.
E quindi qualunque persona cerchi di cambiare se stessa, di migliorare o di interpretare il mondo che è cambiato, credo che sia, come dire, da supportare.
Certo.
Poi in termini di comunicazione c'è sempre una linea di confine dove magari stai dicendo una cosa per la quale non sei ancora preparato.
È quello che secondo me strideva un pochino. Senti, faccio un'ultima domanda un po' ampia, generica. Dunque, prima hai parlato di, quando hai detto consiglio di viaggiare, consiglio di esporsi a quante più cose possibile, trovare la propria così nicchia che ti piace, che ti soddisfa, che un consiglio su risorse, no? Che può essere un libro, può essere un'esperienza che ti ha formato particolarmente, può essere un corso, cioè qualsiasi cosa. Cioè, se tu volessi dire a chi ha ascoltato questo episodio, se c'è una cosa, una, che secondo me domani mattina devi fare, è questa, a prescindere, perché ti aiuta, che può essere ti aiuta a trovare te stesso, ti aiuta ad acquisire una skill che serve nella vita, qualsiasi cosa.
Ma ti dico, la prima cosa in assoluto è uno dovrebbe mettersi allo specchio 5 minuti, se non l'ha mai fatto.
Senza smartphone. A fare selfie.
E farsi delle domande del tipo cosa mi piace, cosa sogno, cosa vorrei. Perché queste sono domande fondamentali. Poi ho avuto la fortuna che non mi sono mai dovuto fare queste domande perché proprio avevo delle tensioni verso le cose che amavo e che mi piacevano. Quindi da un certo punto di vista sono stato fortunato. Quindi diciamo le persone devono fare questo tipo di ragionamento, la prima cosa. La seconda cosa è quella di avere la curiosità di leggere tanto, di essere curiosi, ma non voglio dire di studiare, poi c'è anche lo studio, però insomma a una certa età uno studia con un altro, non studi per passare un esame, studi perché vuoi capire, imparare delle cose, vuoi avere un punto di vista nuovo, vuoi portarti a casa una tesi di qualcuno a cui non avevi pensato.
Certo.
A me questa cosa piace molto.
C'è un libro, un blog, un qualcosa?
Ma
che
io, guarda,
trovi,
io
non hai più senso.
Io leggo, leggo veramente tutto. Mi sono rimesso a leggere grandi romanzi, i filosofi, mi sono messo a leggere tutte le cose nuove, a guardare tutte le piattaforme anche culturali innovative, leggo i giornali. In realtà non c'è un percorso, poi ognuno sceglie il suo, no?
Certo.
Però adesso recentemente ho letto questo libro che consiglio della storia di Sergio Marchionne, di Tommaso Ebert. Che è un libro bellissimo perché è un romanzo, al di là della storia di Marchionne che uno può condividere o non condividere, no? Certe scelte, però ci sono, in quel libro lì ci sono 100 cose da portarsi in tasca, sulla leadership, sull'emozione, sulla voglia di riscatto, e credo che leggere le storie delle persone sia, leggere delle biografie se ben scritte, sia sempre una cosa importante, ma non è una logica di imitazione, è una logica di ascolto.
Certo.
E questo è la cosa che mi interessa, come mi interessa leggere dei bei romanzi, anche romanzi del passato. Perché? Perché l'uomo non è cambiato nella sua parte più, come dire, universale, no? L'uomo si innamora, cova l'odio, ha l'ambizione, vuole una famiglia ma vuole la libertà, L'uomo ha delle cose da sempre, no? Certo. E quindi il mondo è cambiato nel suo contenitore, ma il contenuto è sempre lo stesso. Quindi quando tu affronti anche una pandemia e devi cercare di capire cosa fare, è chiaro che nei libri del passato trovi un sacco di idee, un sacco di spunti per affrontare il problema di oggi, perché è un problema che ha toccato l'uomo nelle sue corde universali.
Certo.
Poi anche praticamente, ma diciamo la difficoltà della pandemia non è stato un fatto di lavorare in remoto, abbiamo visto che siamo riusciti a farlo, ebbene, la difficoltà della pandemia è che ci ha, come dire, eravamo impreparati umanamente a vivere una cosa di questo tipo. Quando se uno studia la storia o legge, trova che sono successe ben cose peggiori.
Certo.
Quindi, come dire, il consiglio è sempre quello di stare, di come dire, di godere nel nutrirsi di stimoli di tutte le tipologie. Lo sport è un'altra cosa che insegna tanto e che offre anche lì dei grandi insegnamenti. No?
Certo.
Io dal tennis ho imparato che ogni volta che ti arriva una palla devi prendere una decisione. E devi spostare la racchetta, devi cambiare l'impugnatura, devi modificare i piedi, devi alzarti e abbassarti. Perché sennò il colpo non viene come deve venire.
Certo.
E quella cosa lì la devi fare mentre la palla arriva.
Certo.
E ogni palla devi fare quel tipo di movimento. E quindi, come dire, qualunque esperienza che uno faccia,
certo,
ti serve a mettere insieme, no, a costruire quello che sei tu e quello che è il tuo modo di pensare e di ragionare. Eviterei di impegnare il proprio tempo in cose che sono oggettivamente scariche di portato valoriale, che non, certo, vuol dire che uno non si può divertire o non possa,
no,
come,
certo,
dire, stare sui social o fare, certo, qualche stories, sono cose che faccio anche io volentieri, certo, e ogni tanto mi diverto. Però che, come dire, se noi riuscissimo a impiegare il nostro tempo, metà del tempo che le persone impiegano sui social, venisse impiegato in attività anche divertenti, ma di nutrizione,
certo,
tu immagina quanto 4 ore al giorno o 3 ore al giorno di cose nuove, di stimoli nuovi.
Certo.
Pensa in un anno cosa avresti ricavato.
Certo, ma io faccio solo un commento sulla cosa del tennis che hai appena descritto tu, che è la seguente: quante persone colpiscono quella palla senza riflettere su tutto quello che tu hai appena detto? Cioè il tema è, va dedicato un po' di tempo ed energia anche a fare l'esegesi di ciò che sto assorbendo, che, sì, sia l'atto sportivo, l'articolo letto, la biografia o anche la pubblicità su Facebook. Se io mi fermo a riflettere, mi dà qualcosa. Se io invece la subisco passivamente, faccio un movimento meccanico che non mi dà assolutamente niente.
Esattamente quello, perché nel tennis, se tu non fai quel tipo di cosa, il colpo non esce.
Certo.
Il risultato non ce l'hai.
Certo.
E lo vedi, perché il suono che la racchetta fa è diverso, perché la palla non va dove vuoi,
certo,
perché spesso la sbagli. E mentre noi nel nostro lavoro, che è diventato ancora molto veloce perché c'è un grande demanding, una grande accelerazione anche nel delivery del nostro lavoro, cosa succede? Che se tu non ti fermi, cominci a buttare un po' la palla di là.
Esatto.
E quando butti la palla di là, poi è difficile che tu vinca la partita.
Certo, certo. Daniele Cobianchi, grazie mille. Alla
grazie
prossima.
A te. A presto.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Daniele, in cui abbiamo parlato della sua carriera e attraverso il suo percorso abbiamo sviscerato parecchi temi. Siamo partiti dal suo ruolo di account executive e di come questo ruolo, sebbene non sia quello di punta, sia centrale alla riuscita di una campagna. Abbiamo parlato di gioco di squadra, dell'importanza di saper ascoltare le esigenze del cliente, capirle a fondo e riportarle poi in modo corretto al creativo, che avrà il ruolo di tradurre queste esigenze in una campagna di successo. Abbiamo parlato dell'importanza di essere preparati quando vai al colloquio di lavoro. Daniele dice una cosa importante: al colloquio non devi solo rispondere alle domande, ma devi portare valore. Per farlo bisogna appunto prepararsi, avere le informazioni per poter capire che cosa manca in quell'azienda e far vedere che quel qualcosa possiamo portarlo noi. Abbiamo parlato poi di valorizzazione delle persone, ascolto e leadership by example, i principi fondanti dello stile manageriale di leadership di Daniele che lo hanno aiutato a fare bene anche in condizioni di risorse limitate. Poi abbiamo parlato di McCann e a Daniele ho chiesto qual è la firma di McCann. La riflessione che faccio e che suggerisco a voi di fare è: qual è la mia firma? per che cosa voglio essere noto a chi mi conosce? Molti di noi vivono vite passive in cui ci comportiamo più per inerzia che per scelte deliberate. Daniele invece ci racconta di come la sua azienda abbia saputo evolvere e trasformarsi per adattarsi a un mondo che cambia. Ecco, perché non facciamo così anche noi? Perché non ci prendiamo del tempo per capire 1) chi siamo, 2) chi vogliamo essere e 3) che cosa dobbiamo cambiare di noi stessi per passare dalla persona che siamo a quella che vogliamo essere? Sono domande importanti, domande che tendiamo a non farci, che però fanno tutta la differenza del mondo. Quindi pensateci un attimino e provate a farvi queste domande. Collegato al tema precedente, abbiamo sottolineato l'importanza di saper ascoltare, di saper cogliere quello che ci succede intorno e leggerlo in maniera critica. Questo ci permette di capire se ciò che stiamo facendo e ciò che siamo è ancora funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, oppure se dobbiamo applicare qualche correttivo per riprendere la rotta corretta. E infine Daniele chiude parlando di autocoscienza e autoconsapevolezza. Ha usato la metafora di mettersi allo specchio e chiedersi chi siamo, cosa vogliamo, cosa ci rende felici, e poi parla di curiosità, di voglia di capire le cose, sviluppare punti di vista diversi oppure stimoli. Non restiamo chiusi in ciò che siamo e ciò che conosciamo, ma cerchiamo sempre di aprire la nostra mente, e Daniele ci dà anche un consiglio e dice: non in una logica di imitazione, ma in una logica di ascolto. L'idea è ricevere stimoli e farli nostri, non imitare per filo e per segno quello che ha funzionato per un'altra persona. Bene, come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare l'episodio di Daniele, oppure andare su patreon.com/officeofcards. Tutto attaccato. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona, e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare al meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che tipicamente richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. L'ultima recensione che ho visto mi ha fatto molto sorridere perché il titolo della recensione è proprio una frase che ho usato all'interno del libro ed è: bravo abbastanza non esiste. Esatto, bravo abbastanza non esiste, così come, lasciatemi dire, abbastanza supporto non esiste. Mi raccomando, se l'avete letto e vi è piaciuto, spendete 2 minuti e lasciate una recensione. Il terzo modo sono sempre recensioni del podcast stavolta, sia su Apple Podcast dove potete lasciare le stelline e anche lasciare un commento, che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta altre persone a scoprire e provare questo podcast. Il quarto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast è vero che lo faccio io, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi a identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Qui ovviamente ringrazio di nuovo Elena che ha scoperto il podcast e mi ha suggerito di fare questa chiacchierata con Daniele. Grazie, grazie, grazie Elena. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire. Metto i profili degli intervistati, foto, materiali audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, a strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcasts, lo trovate in alto, e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere col contenuto dei libri e il podcast con la piccola fee di affiliazione che mi paga Amazon, il tutto con un click. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Daniele, date sfogo alla vostra creatività, curate le vostre passioni, cercate il modo in cui queste possano essere messe al servizio di qualcuno. Mettetevi nella condizione di avere storie interessanti da raccontare su di voi, aneddoti, esperienze che vi rendono una persona completa e versatile. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, 30 non 10, attenzione, quella dieta, quel video, blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so, è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!